Sanatorium.
Novità culturali direttamente in cuffia.
Ore 14.46, bentornati amici ascoltatori qui su Radio Yulma a Auditorium, il programma di cultura e informazione di Radio Yulma. Io sono Riccardo Righi e qui con me c'è
Martina e oggi tratteremo una serie di novità riguardanti l'ambito culturale nei suoi diversi aspetti, quindi parleremo delle questioni televisive piuttosto che notizie cinematografiche o anche perché no storiche e di letteratura. Quindi vi invitiamo a rimanere con noi e anzi a intervenire, interagire con noi andando a spulciare sui nostri profili Instagram e Facebook e anche scrivendoci al numero 331 1438 923. Vi ricordiamo poi che abbiamo un sito web su cui potete riascoltarci e potete anche leggere nuovi articoli nella sezione del blog.
Detto ciò, noi torniamo tra pochissimo, restate con noi.
Radio You.
Your way to play. Sono le 14.47 e parliamo di Fashion Freak Show. Che cos'è? È uno spettacolo che ha debuttato alle Folies Bergère di Parigi, diventando poi una tournée mondiale che è arrivata anche in Italia, precisamente a Milano, al Teatro Arcimboldi, e che sarà fruibile fino al 24 marzo.
E la base di questo spettacolo sono proprio i costumi. Infatti la storia trattata è quella di un fashion designer che parte da quando era ancora un bambino, appunto solitario, timido, che sognava appunto di fare il contier. Il percorso comincia con i primi contratti come apprendista e per fare il prêt-à-porter da Pierre Cardin nel 1970. Infatti in mostra c'è il primo abito realizzato l'anno successivo, nel 1971, un velo azzurro che praticamente copre la testa e lascia scoperti il busto e i seni.
E, stiamo parlando di Jean-Paul Gaultier, vale a dire questo couturier che metterà in mostra 175 abiti che sono prodotti nella sua lunga carriera e un fashion designer che è conosciuto soprattutto per il suo essere stravagante, per l'aver sempre cercato di valorizzare le donne e di far uscire la loro personalità, anche aiutandole a conoscere loro stesse e a conoscere i loro difetti, ad accettarsi.
E la produzione di questo spettacolo possiamo dire che comunque è esplosiva, dato che vede la collaborazione di ballerini, attori, artisti circensi per interpretare appunto creature e personalità che sono stravaganti, passionabili, a volte possiamo dire anche impertinenti. Quindi è un connubio di divertimento, di eccesso, di esuberanza, da cui appunto nasce un clima nostalgico estremamente attuale, dove ritornano alcuni suoi capi simbolici che sono riadattati in vista della performance: la maglia marinera, righe blu e bianche, i corsetti, anche gli abiti in tulle e anche i famosissimi reggiseni a cono.
Esatto, ma poi per di più abbiamo una serie di nuovi abiti che sono stati creati apposta per questa autocelebrazione e per questo spettacolo, in cui Jean-Paul Gaultier non è soltanto costumista, ma anche soprattutto un autore, comunque aiutato da persone del mestiere, quindi ad esempio l'attrice sceneggiatrice Marshall oppure la coreografa Marion Moutin.
Quindi comunque il risultato di questo spettacolo pop e divertente ha un tentativo, ovvero quello di ricordare al contempo, ritrarre la contemporaneità queer con l'autenticità di cui gode soltanto chi ha contatto con gente vera o perlomeno ne è interessato.
Ma è anche una possibilità per poter immergersi in una serie di dimensioni temporali, ad esempio lo sfondo è un video wall in cui appaiono una serie di amici di lunga data di Jean-Paul Gaultier che raccontano in un certo senso anche quegli anni, ad esempio gli anni 90 sono poi suggellati da queste musiche come ad esempio Sweet Dreams, Vogue, I Want Your Sex, una serie di canzoni che rimandano proprio a quel periodo.
Ci spostiamo invece adesso in ambito televisivo seriale, dove dal 4 aprile uscirà il film tratto dal romanzo Fabbricante di Lacrime sulla piattaforma di Netflix. Ora, l'annuncio dell'uscita del film era già stata data nel maggio 2022, mentre la data ufficiale dell'uscita è il 4 aprile 2024. Sarà appunto disponibile l'opera tratta dal romanzo firmato da Erin Domme e pubblicato nei magazzini Salini. Possiamo dire che si tratta di uno dei libri più amati sia da lettori più giovani che da lettori più anziani. Di esso si è parlato molto anche su BookTok, così come si è detto molto anche dell'autrice, che usa uno pseudonimo. Lei è italiana, vive in Emilia Romagna, sappiamo che ha studiato giurisprudenza e coltiva da sempre una passione per la scrittura. Il suo nome è Matilde ed è stato rivelato durante una puntata di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio.
Ma cosa, di cosa parla questo libro? Parla semplicemente di due ragazzi che vivono in un orfanotrofio si ritrovano poi ad essere adottati, due personalità molto diverse tra loro, che però incontrandosi arriveranno a completarsi, anche in contrapposizione a quel fabbricante di lacrime che altri non è che noi stessi. È un'essenza che è nel nostro cuore e che ha come conseguenza, in seguito al provare diverse emozioni, le lacrime. E quindi queste persone che sono agli antipodi troveranno il modo per incontrarsi.
Però questa cosa del fabbricante di lacrime è soltanto una leggenda. Infatti la protagonista possiamo dire che non ci presta più di tanta attenzione. Lei è più concentrata sul fatto di essere adottata. Infatti quando gli arriva la notizia che i coniugi Milligan l'hanno adottata, appunto, è al settimo cielo. La gioia si riduce quando scopre che oltre lei è stato adottato Rigel, ovvero un ragazzo, possiamo dire, un po' cupo, un po' tenebroso, che è l'ultima persona che Nika, la protagonista, vorrebbe vedere. I due protagonisti sono interpretati, la prima da Caterina Ferrioli, mentre il secondo da Simone Baldasseroni.
Però interessante sarà vedere come verrà tradotto in forma del linguaggio cinematografico un prodotto adibito alla lettura. Infatti Erin Domme ha la capacità non soltanto di descrivere molto dettagliatamente le fattezze dei personaggi, bensì anche di scavare nell'animo di Rigel e Nika in questo caso.
Esatto, quindi siamo comunque curiosi di sapere come il film verrà sviluppato partendo da queste premesse.
Ma successivamente, abbiamo appena parlato di una coppia, continueremo a parlare di problemi di coppia con una giornalista che sarà nostra ospite, quindi restate con noi.
E ora qui in diretta su Radio Yum a Sky Full of Stars dei Coldplay, a tra poco.
Cause you're a sky, cause you're a sky. Start. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care.
Erano i Coldplay con A Sky Full of Stars. Bentornati su Radio Yulm.
Sono le 14.56. Prima abbiamo parlato appunto del Fabbricante di Lacrime, un romanzo che ha come protagonisti una coppia, Rigel e Nika, che si incontrano. Anche in questo caso continuiamo a parlare di coppie, ma in una versione più universale. Infatti stiamo parlando dello spettacolo teatrale intitolato Secondo Lei, per la regia di Caterina Guzzanti, che parla appunto di una coppia che vive il caso dell'impotenza maschile, ma la Guzzanti in questo caso tratta questo tema in maniera particolare.
Esatto, attraverso il punto di vista della donna lo spettacolo sembra appunto esplorare il tema della passività, della vendetta, anche della resistenza di fronte all'infelicità. Per ora vorremmo approfondire questo argomento con la nostra ospite Valentina Colosimo, giornalista di Vanity Fair. Benvenuta su Radio Yulm, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie.
Grazie a lei.
Allora, abbiamo appunto sviscerato questo tema, l'impotenza maschile, che la Guzzanti tratta in maniera particolare. È una tematica che si tratta di meno rispetto ad altre, ma non si è mai trattato, o quasi mai, dal punto di vista della donna nella coppia. Come descriveresti questo approccio di Caterina Guzzanti nel trattare questo tema?
Sì, è vero, l'impotenza maschile è un tabù, è un argomento tabù della nostra società. E Caterina Guzzanti in realtà lo affronta dal punto di vista della donna, come avete detto voi, per cui certo. È un modo sicuramente originale. Ma secondo me la cosa originale veramente di questo spettacolo, di questa scrittura, di questo testo, è che il problema dell'impotenza sì è al centro di questa coppia, ma al posto dell'impotenza potremmo metterci qualsiasi altro problema e il risultato non cambierebbe, perché al centro dello spettacolo ci sono in realtà le dinamiche tra uomo e donna.
Certo, poi con tutte le ramificazioni che i vari problemi portano, quindi a nuovi problemi, nuove tematiche che alla fine a volte combaciano anche tra i vari problemi che sono diversi tra loro, ovviamente.
Esatto, per cui voglio dire, se mettessimo al posto dell'impotenza un altro problema, diciamo che le dinamiche resterebbero quelle. E quali sono, secondo Caterina Guzzanti, queste dinamiche? Diciamo che si nota una certa passività dell'uomo di fronte ai problemi, un po' di vittimismo anche, diciamo, e certo. dal punto di vista femminile c'è anche una sorta di così dedizione al sacrificio, al ma sì dai ci penso io caro, non ti preoccupare,
sì, al prendere in mano la situazione.
Esatto,
però poi tutto questo ovviamente sotto questa facciata poi si nascondono in realtà c'è grande rabbia, ribolle grande rabbia, perché tutti ne escono frustrati, no? Nessuno riesce veramente a esprimersi, poi alla fine è un tema un po' vecchio come il mondo dell'incomunicabilità.
Ma posso chiederti un parere sullo spettacolo? Cioè, secondo te la Guzzanti è riuscita ad essere universale e convincente al tempo stesso nel trattare comunque una storia che comunque rappresenta anche tante altre storie?
Per me sì, è proprio questa la forza di questo spettacolo, perché i due protagonisti per esempio non hanno neanche un nome, sono semplicemente lei e lui, e sì, diciamo che secondo me chiunque può ritrovare se stesso in qualcosa, sicuramente qualche situazione, qualche dialogo lo abbiamo vissuto tutti in una coppia, quindi assolutamente sì.
Parlando sia dello spettacolo ma dell'articolo da te scritto per Vanity Fair, in che modo ritieni che in generale parlare di queste tematiche, trattare queste tematiche, abbiano contribuito al dibattito pubblico sulle questioni legate anche semplicemente alla lettura del tuo articolo piuttosto che alla visione dello spettacolo? Come si dovrebbe sentire il pubblico a tuo avviso?
Ah, che domanda difficile. Secondo me è come di fronte a qualsiasi spettacolo o espressione artistica, cioè dovrebbe sentirsi porre delle domande più che delle risposte, per cui
dovrebbe esserci una riflessione ulteriore da parte dello spettatore. perché lo spettacolo non finisce nel momento in cui la visione termina.
Esatto, e soprattutto non dà risposte, diciamo, che è la cosa che è la cosa più interessante, no? Perché poi lo spettacolo con la morale, insomma, lascia un po' il tempo che trova, no?
Esatto. Ma nel tuo articolo mi è capitato anche di leggere, se non sbaglio, l'intervista a Caterina Guzzanti. Vorrei chiederti, ci sono degli aspetti più interessanti o magari anche sorprendenti? Cioè, secondo te, quali sono gli aspetti più interessanti o sorprendenti di questa intervista?
Di Caterina?
Sì.
Intendi? Diciamo che Caterina Guzzanti, vabbè, è nota al grande pubblico per come comica, per i suoi personaggi, Miss Italia, la militante di Casa Pound, la contessina, per cui insomma sì, lei è nota per la sua comicità. Mentre in questo spettacolo e anche in questa intervista, secondo me, viene fuori un lato diverso, un lato più drammatico. Quindi di sicuro questo, cioè il tentativo un po' di mostrare un altro lato di sé, che non solo quello della comica, anche se comunque lei, Caterina Guzzanti, è una persona naturalmente comica, perché è una persona naturalmente simpatica che fa ridere, ecco.
Certo.
Però geneticamente, direi.
Ma è anche un modo per parlare di attualità.
Assolutamente.
Sì, sì, esatto, soprattutto di dinamiche di rapporto tra generi, ecco. Quello che diceva Caterina, che è molto interessante secondo me, è che in un momento in cui si parla tanto di violenza di genere, violenza domestica, lei ha voluto proprio creare un paradosso, cioè di una donna che invece soffre non perché viene picchiata, appunto malmenata, eccetera, ma perché non si sente, perché non è toccata, perché non si sente vista. Quindi il paradosso, no? Quindi anche, insomma,
sì, è come se il problema ardito di lui poi diventasse un problema interiore di lei, un problema personale di lei.
Certo, perché di fronte, diciamo, al problema dell'uomo che è impotente, la donna descritta da Caterina Guzzanti, cosa fa? Si mette in discussione: ah, ma forse sono io che sono brutta, ho la cellulite, sono vecchia, non lo so, devo fare qualcosa io, ecco.
Certo.
Questa è una dinamica femminile in cui secondo me si riconoscono molte.
Concordo pienamente. Beh, allora ringraziamo Valentina Colosimo, giornalista di Vanity Fair, per essere stata qui con noi su Radio Yulm. A presto.
Grazie mille, arrivederci.
Tra poco parleremo di una serie di notizie sempre riguardanti l'ambito culturale, ma adesso restate con noi, ascoltiamo Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari.
A tra poco.
Ed un po' mi fa ridere se penso che ora c'è un altro che ti uccide i ragni al posto mio, ma ci dovrò convivere. Maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio. Mia mamma e la tua fanno ancora zumba insieme, e a volte forse parlano un po' male di noi. Sai già come finisce, e poi io mi emoziono, e invece tu ti annoi. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai persa, pensare ogni tanto a cosa siamo stati noi. Alle giornate al mare, a tutte le mie pare, alle cucine che non abbia potuto comprare, alle mie guerre perse, alle tue pace finte, a tutte le carezze che forse erano spinte. Giuro che un po' mi fa ridere, ti cantavo per farti dormire quando il mondo ti teneva a sveglia, ed ora sono solo un tizio e se lo incontri per la strada gli fai un cenno di saluto e via. E non ho voglia di cambiarmi, uscire a socializzare, questa sera voglio essere una nave in fondo al mare. Sei stata come Tiger, non mi mancava niente, e poi dentro mai distrutto, perché mi sono accorto che mi mancava tutto. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai persa, ripenserai ogni tanto a cosa siamo stati noi.
Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia racconterai a qualcuno cosa siamo stati noi.
Erano i Pinguini Tattici Nucleari con Ridere, sono le ore 15.07, ora proseguiamo.
Parliamo di LOL Chi Ride È Fuori. Sta per uscire LOL Chi Ride È Fuori. Abbiamo appena avuto il primo annuncio, che è avvenuto in modo singolare con la pubblicazione di un video sui social molto divertente, che ha svelato quelli che sono i partecipanti e poi i vari conduttori, una serie di informazioni che adesso vi diciamo.
Esatto, i conduttori sono Frank Matano, lo youtuber, e Fedez, affiancati da Lillo, che in questa edizione possiamo dire sarà un vero e proprio coach per i concorrenti. Ora, per i fan o per i nuovi che non l'hanno ancora visto, le regole della gara non sono affatto cambiate, ci sono sempre 10 concorrenti che sono tra comici e attori che si trovano chiusi in uno studio con l'obiettivo di resistere 6 ore senza ridere. Alla prima risata il concorrente viene ammonito, mentre alla seconda risata il concorrente viene espulso.
Direi un'impresa titanica, ma quando uscirà? Diciamo che finirà l'attesa su Prime Video a partire da lunedì 1 aprile, quando il pesce d'aprile, quando usciranno i primi 4 episodi, e poi avremo gli ultimi 2 per creare un po' di suspense l'8 aprile.
Tra l'altro dai concorrenti vediamo volti noti, per esempio Diego Abatantuomo, Claudio Santamaria, oppure anche la comica Angela Finocchiaro. Inoltre ricordo il vincitore di LOL Talent Show, che era stato Loris Fabiani, in arte Lunanzio, un quarantenne di mezzo che ha studiato all'Accademia di Arte Drammatica Silvio D'Amico e che ha girato il mondo facendo una lunga gavetta.
Infatti questa è proprio una novità dal punto di vista dei programmi. È uscito appunto questo programma, LOL Talent Show, in cui una serie di comici, aspiranti comici, hanno deciso di mettersi in gioco e di farsi giudicare da comici della portata di Pintus, Katia Follesa o Elio, per provare ad entrare in LOL e provare anche a partecipare a questo gioco particolarmente stressante.
Diciamo. Ci spostiamo adesso in ambito cinematografico a Bologna, dove c'è l'anteprima del film d'animazione Il mio amico robot, che è stato celebrato all'ultimo Festival di Cannes e candidato al premio Oscar come miglior film d'animazione. È il film del regista spagnolo Paolo Berger, che verrà proiettato in anteprima appunto a Bologna il 26 marzo alle 21 al pop-up cinema Jolly 4K.
Il film si ispira al graphic novel di Sara Varon, che racconta una favola moderna di dog e robot, una storia di amicizia ma anche di tutte le fragilità che sono all'interno di una relazione amichevole, di amicizia. E la sfida del regista in questo caso è stato voler tornare agli albori del cinema e raccontare una relazione umana come l'amicizia, che non è affatto semplice e in modo inedito sicuramente.
Tra l'altro aggiungo che il regista durante la proiezione, durante l'anteprima, sarà presente all'interno della sala e ci sarà la possibilità per gli spettatori di dialogare con lui.
Ma a parte questa opportunità, Il mio amico robot sarà nelle sale italiane a partire dal 4 aprile.
Esatto, distribuito dai Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biography Collection.
Ulteriori poi informazioni riguardano l'ambito archeologico, storico, perché ci sono stati dei ritrovamenti in piazza Andrea Costa a Fano, in provincia di Pesaro.
Esatto, sono stati trovati 2 scheletri abbracciati, uno era appartenente ad un bambino piccolo, e inoltre sono emersi anche altri reperti archeologici. Precisamente durante le operazioni di rifacimento della pavimentazione in piazza sono rinvenuti questi ambienti, queste pavimentazioni di età romana, e precisamente appartenenti ad un edificio che presentano ancora parti cospicue e di pavimentazione piuttosto antica. Un vano presenta una pavimentazione caratterizzata da mattoncini in cotto disposti a spina di pesce, mentre l'altro vano ha una pavimentazione più di tipo mosaico con una cornice di tessere di pietra bianca e con all'interno tessere di pietra nere che si estendono per tutto l'ambiente e hanno una lunghezza di circa 8 metri.
Radio Yulm.
Con queste ultime notizie siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sono le 15.12, questo è Auditorium, il nostro programma culturale.
E grazie mille per essere stati con noi, mi raccomando continuate ad ascoltare Radio Yulm. A presto!
Auditorium.
Novità culturali direttamente in cuffia.